Direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli. Direttore, ciao, buongiorno.
Buongiorno a te Vincenzo, buongiorno agli ascoltatori da Tutto Sport.
Andiamo in ordine cronologico, perché poi è vero, si è fermato il campionato, però di cose da dire, da raccontare ce ne sono sempre tante. Allora, in ordine cronologico, ovviamente, dobbiamo fare i complimenti alla nostra Under 21, direttore. 4-0 alla Slovenia, anche un rigore sbagliato. I cartellini rossi sono un po' una costante, se vogliamo essere proprio precisi, però dobbiamo dire che, insomma, cresce bene questo gruppo, che intanto supera il girone insieme alla Spagna. Che commento vogliamo fare? C'è anche tanta Atalanta, no, in questa squadra, l'ho evidenziata anche sulla prima pagina di Tutto Sport oggi.
Beh, sì, il riferimento è anche agli azzurri Toloi e Pessina che questa sera scenderanno in campo a Vilnius con la nazionale maggiore di Roberto Mancini per affrontare la Lituania nella terza partita eliminatoria per i mondiali del Qatar. L'Under 21 ha compiuto un'autentica impresa perché, e di questo il merito principale deve essere ascritto al commissario tecnico Nicolato, che in questi 2 anni, scanditi soprattutto nell'ultimo anno, ovviamente, dall'emergenza pandemia, ha convocato qualcosa come 60 giocatori complessivamente e ha costruito una formazione molto solida, molto tetragona, che ha dimostrato di essere capace di superare anche le difficoltà, come era accaduto in occasione della prima e della seconda partita disputata in questo girone di qualificazione ai quarti di finale. La vittoria di ieri sera è stata la vittoria del gruppo, illuminata dalla grande prestazione di Cutrone che ha letteralmente trascinato la squadra e conferma ancora una volta come il nostro calcio, nonostante il campionato, il massimo campionato registri mediamente la presenza del 62% di giocatori stranieri, trovi nei suoi vivai talenti che grazie alla bravura del commissario tecnico Nicolato e al lavoro strettamente coordinato con i responsabili della nazionale giovanili Bicidi e con ovviamente il commissario tecnico Roberto Mancini, produce ottimi risultati.
Dicevamo, Italia che comincia ad abbracciare anche un pochettino tanta dea in questa Italia. Nell'Under 21 abbiamo visto quale spirito, insomma, anima la squadra. Questa sera vedremo invece tanta dea, tanta Atalanta, ma soprattutto tanta qualità, dobbiamo dire, di gioco costruito da Mancini, che ne dicano tanti che ci scrivono e dicono sì, però non è così bella questa nazionale. Intanto è una nazionale vincente, questa sera potrebbe centrare il 25esimo risultato utile consecutivo eguagliando la nazionale di Marcello Lippi, che non è proprio una nazionale, insomma, da dimenticare, anzi. E direttore, noi, io ricordo proprio con lei quanta amarezza abbiamo provato per l'esclusione dal mondiale. Credo che bisogna ripartire intanto da qui, cioè dalla consapevolezza che Mancini ha fatto un lavoro straordinario di ricostruzione di un gruppo. Anche stasera, ecco, l'innesto di tanti altri giocatori fanno capire quanto ci sia di attenzione da parte di Mancini verso tutto il patrimonio calcistico italiano e soprattutto, possiamo dirlo, sono giocatori che giocano ogni 3 giorni. Abbiamo visto tutte le nazionali andare in difficoltà. Non è che tu puoi avere risultato e gioco così come se fosse un videogame, no, direttore?
Evidentemente chi ne è convinto non sa che cosa significhi essere protagonisti a questi livelli. Quando la nazionale, come giustamente ricordato, ha inanellato 24 risultati utili consecutivi e è partita dal cumulo di macerie che Roberto Mancini aveva trovato dopo quell'infausta notte del 13 novembre 2017, quando per la prima volta l'Italia venne eliminata dalla corsa alla fase finale di un mondiale. Ed era la prima volta in 60 anni. Adesso noi ci ritroviamo una nazionale che all'epoca rotolò al 21esimo posto del ranking FIFA, adesso al decimo e al sesto in ambito europeo. È una nazionale che non subisce un gol da 515 minuti, che ha visto 32 esordienti lanciati in orbita da Mancini e 76 giocatori complessivamente convocati da quando il commissario tecnico è entrato in carica. E soprattutto la nazionale che sta macinando risultati e non si può pretendere che all'inizio della stagione internazionale delle massime rappresentative tutto funzioni a meraviglia e il gioco sia spettacolare. Ciò che conta è intanto essere in testa al girone di qualificazione ai mondiali qatarioti, rammentando come l'11 di giugno scatterà la fase finale dell'Europeo con Italia e Turchia, fase finale alla quale la nazionale di Mancini si è qualificata con una serie di vittorie straordinarie, già consegnate alla storia della nostra massima rappresentativa. In ottobre fra Milano e Torino si disputeranno le fasi finali della Nations League, Quindi francamente quelli che storcono il naso parlando di qualità dello spettacolo dovrebbero anche dare un'occhiata a ciò che accade negli altri gironi di qualificazioni mondiali e alle difficoltà che squadre come la Spagna, che non mi pare l'ultima arrivata, la Francia, come campione del mondo in carica, il Belgio, che grazie a Lukaku è partito subito, ma nella gara iniziale aveva accusato qualche difficoltà, poi sgombrata e spazzata via, mi riferisco all'incontro con il Galles, e poi le altre formazioni, l'Olanda stessa che è stata sconfitta in Turchia per 4-2. Quindi è evidente che in questo momento tutti i selezionatori badino al sodo, dopodiché per lo spettacolo ci sarà la fase finale sia dei mondiali e sia degli europei in ambito continentale. Ma io credo che se noi siamo di fronte al commissario tecnico che sta demolendo un record dopo l'altro, lo dobbiamo alla sua bravura e in particolare alla coesione di un gruppo dove certamente ci dovranno essere delle selezioni dolorose, perché all'europeo salvo controllo dell'UEFA, in questo momento si andrà in 23. Mancini ha proposto di allargare la rosa 25-26 e quindi fatalmente alcuni dei giocatori chiamati in causa in questi due anni da Mancini non potranno parteciparvi, ma lo spirito di gruppo, lo spirito di squadra è fortissimo e quindi anche questa è una garanzia assoluta per il futuro.
Scelta difficile per una nazionale che saluta in anticipo Florenzi e Verratti, però inserisce in formazione questa sera Toloi e Pessina, quindi voglio dire, il bacino c'è, il serbatoio c'è, è bravo Mancini a equilibrare e a tenere tutti sul pezzo, è chiaro che qualcuno resterà a casa, quindi sarà una scelta dolorosa. A proposito però proprio di Toloi e Pessina, direttore, è attuonato un pochettino Gasperini i giorni scorsi dicendo non ci scambiate come boutique o comunque non venite, non pensate di venirci a depredare. Io credo che questo sia più che un grido d'allarme, una conferma del fatto che comunque l'Atalanta non è una squadra, non è più una squadra che scopre i talenti e poi li rivende, ormai è una società che è in pianta stabile da due anni in Champions League e direi che la presidenza non ha assolutamente bisogno di cedere i propri talenti, quindi su questo Gasperini può stare tranquillo.
No, non è assolutamente una constatazione, ma è normale che quando una società, una squadra come l'Atalanta per due anni consecutivamente arriva a terza in classifica, partecipa alla Champions League e viene eliminata nei quarti dalla formazione poi destinata a diventare vicecampione d'Europa, perché riesco al Paris Saint Germain, viene eliminata negli ottavi dal Real Madrid e conquista la seconda finale di Coppa Italia nell'arco delle ultime tre edizioni. Quindi è chiaro che vanti allinei i giocatori del calibro di Muriel, di Zapata in attacco. È chiaro che questi giocatori suscitino le attenzioni di altri club, ma c'è una grande differenza rispetto al passato. E c'è ovviamente una visione strategica di una società che in Europa è arrivata. Ricordo che nel gennaio del 2020 occupava la posizione numero 96 del ranking UEFA, ora è alla numero 26, è una progressione incredibile. E quindi è evidente che, stando anche ai piani di rafforzamento del club, io penso che in estate l'Atalanta non cederà i suoi elementi migliori, ma anzi, lo dimostra l'operazione Kubalenko, che addirittura la società bergamasca è andata a prendere con 6 mesi d'anticipo sulla scadenza del suo contratto, è una strategia che punta al rafforzamento.
Proseguo un po' sugli argomenti del giorno, nel frattempo arrivano tante domande e riflessioni dei nostri ascoltatori, direttore, dopo gliele sottopongo così rispondiamo a loro, però intanto tocchiamo tutti gli argomenti. Altro argomento, naturalmente ci si proietta sempre sul mercato e torna, quando si parla di mercato e quando torna a parlare Mino Raiola si muove sempre qualcosa, soprattutto si comincia a intravedere qualche movimento particolare all'orizzonte. Ha parlato di Haaland dicendo forse sono stato eccessivo nel raccomandargli prudenza, questo giocatore è già pronto, già può andare in un grosso club e quindi apre le porte ad Haaland per un grosso club, ovviamente difficile poterlo immaginare in Italia al momento viste le condizioni economiche dei nostri club, però insomma è un giocatore che potrebbe spostarsi. Ha parlato anche di Pogba e voi avete insomma in qualche modo dato spazio soprattutto a questo aspetto per qua sulla prima pagina di Tutto Sport, perché comunque quando si parla di Pogba si accende sempre un po' la lampadina Juventus e vista e considerata la situazione di Dybala ancora un po' in stand-by dal punto di vista contrattuale, c'è ancora in piedi la possibilità di uno scambio tra quelli che erano due grandi amici nella Juventus che potrebbero essere il lasciapassare l'uno per l'altro?
Ma dipende, intanto la buona notizia è che Dybala è tornato in gruppo, quindi vedremo se sarà disponibile già sin dall'inizio andrà in panchina nel derby del 3 aprile con il Toro, ma questa è davvero una gran bella notizia per l'argentino. Dipende da come da quale sarà il suo rendimento in questa fase finale della stagione, 11 gare di campionato, la finale di Coppa Italia. Sappiamo che il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno 2022, come quello di Pogba con il Manchester United, ma le dichiarazioni di ieri di Raglan non lasciano nessun dubbio circa la volontà del campione del mondo francese di cambiare squadra al termine di questa stagione. Quindi è un'ipotesi sul tavolo che evidentemente sia la Juventus sia il Manchester United valuteranno, ma ritengo che le decisioni ovviamente verranno prese al termine di questa stagione, non prima.
Ci sono altri nomi che ruotano attorno un po' a grandi squadre, dal Barcellona alla Juventus stessa al Milan, ne parlo di due parametri zero, no? Di due giocatori a scadenza. Uno è Aguero, praticamente già salutato dal City, l'altro è Donnarumma, che potrebbe andare a scadenza, ancora non si parla di rinnovo. Devo dire che i nostri ascoltatori si dividono, c'è anche chi magari tifoso del Milan dice chiedo alla società di non rinnovare il contratto a quel signore che sta in porta, Donnarumma a 12 milioni all'anno, se vuole restare ok, altrimenti la porta di Milanello è aperta. Insomma, c'è sempre un po' querel su questo giocatore. Io le chiedo, direttore, se sono due nomi che possono cambiare il mercato stesso della Juventus, o se Aguero lo vede un po' più proiettato verso Barcellona, dove andrebbe a giocare col suo amico e con nazionale Messi.
Ma Aguero guadagna 13 milioni di euro netti a stagione, bonus esclusi.
Sono tanti.
Quindi credo che se è vero che andrà in scadenza di contratto e ha annunciato che lascerà il City dopo 10 stagioni consecutive, ma è altrettanto vero che se queste fossero richieste del suo agente per qualunque nuova squadra, ad eccezione dello stesso City, ma Manchester non resterà, e del Paris Saint-Germain, questa sarebbe una richiesta destinata a rimanere in evasa, perché con i parametri del mercato al tempo del Covid nessuna società in Italia, a cominciare dalla stessa Juventus, che pure segue con interesse l'evoluzione della situazione Aguero, potrebbe accollarsi un simile onere. Quindi io penso che a giudicare anche dei segnali che arrivano dalla Spagna in questo momento, sottolineo in questo momento, perché il mercato si fa ora per ora e giorno per giorno, il Barcellona sia la società maggiormente interessata al fuoriclasse argentino, che ha 33 anni. Quindi vediamo che cosa sarà l'evoluzione anche della situazione della stessa Juventus, perché come sappiamo, a proposito di ingaggi che gravano sul mercato e sul bilancio dei bianconeri, sappiamo benissimo che a fine stagione ci sarà anche una decisione che riguarderà Cristiano Ronaldo, presa dallo stesso, il quale allo stato attuale intende rimanere. Quindi ci sono tutta una serie di variabili interdipendenti l'una dall'altra, però se la richiesta di ingaggio è di 13 milioni di euro netti a stagione, per il mercato italiano è improponibile.
Direi di sì, anche perché insomma è una cifra che tra le altre cose la Juventus...
Vogliono dire 26 milioni di euro lordi a stagione, e presumo che Aguero cerchi un contratto almeno triennale, l'ultimo grande contratto della sua carriera.
No, ma poi a quel punto, direttore, se la Juventus aveva quei soldi probabilmente avrebbe assecondato le richieste di Dybala, che più o meno si avvicinano a quella cifra lì. Chiaro, un giocatore più giovane, poi si potevano fare altre valutazioni sicuramente, però io credo che se la Juventus stia facendo delle priorità di abbassare anche un pochettino quello che è il tetto ingaggi, è difficile far conciliare questo arrivo, diciamo, che resta più un sogno a questo punto.
Sì, soprattutto rammentando una semestrale, nell'ultima semestrale, che ha registrato un passivo di 113 milioni di euro.
Ma in tal senso, direttore, invece l'incastro con Pogba potrebbe andare comunque
diverso,
in porto.
Quello è diverso, perché se si dovesse arrivare ad una trattativa che sul piatto ponesse lo scambio dei cartellini dei giocatori, è chiaro che la questione assumerebbe un risvolto differente rispetto a un altro. Ricordiamo come ci sia già stata a suo tempo una trattativa tra Juventus e Manchester United per uno scambio di Dybala Lukaku, che non andò in porto e che certamente ha fatto sicuramente gioire i tifosi nerazzurri, alla luce anche dello straordinario rendimento del fuoriclasse belga.
Ecco, raccolgo l'assist e poggio in rete, direttore, perché l'Inter ieri presenta il nuovo logo. Suning trova 250 milioni per andare a pagare un po' di stipendi arretrati e soprattutto anche le rate di Hakimi. Questo significa che il peggio per quanto riguarda la prospettiva futura del club nerazzurro è passato, o comunque gli interrogativi restano?
No, intanto significa che Suning più che mai intende rimanere proprietario dell'Inter, perché nonostante le grandi difficoltà che, ricordiamolo, non sono state create da Suning, il fatto è che alla fine dell'anno scorso l'autorità centrale cinese ha chiuso i rubinetti degli investimenti dei grandi gruppi imprenditoriali cinesi all'estero, ivi compreso il calcio. Quindi le difficoltà sono nate da quella decisione, che altrimenti Suning avrebbe continuato ad investire, come ha già fatto in maniera massiccia, da quando ha rilevato la proprietà del club nerazzurro. Certamente avere saldato gli stipendi, avere onorato la rata del trasferimento di Achimi con il Real Madrid, che grazie agli ottimi rapporti intrattenuti dal club milanese con i Blancos, ha visto gli stessi concedere una proroga dal dicembre scorso a marzo, avere assicurato in sede di consiglio di amministrazione la continuità di gestione del club, tutto questo significa che nel momento decisivo della stagione, che vede l'Inter lanciatissima verso lo scudetto, la proprietà ha fatto sentire forte e chiara la sua presenza, e questo è un segnale, secondo me, molto importante.
Assolutamente, condivido anche perché fino a ieri i tifosi dell'Inter ci scrivevano, erano molto preoccupati, dicevano sì, bello poter festeggiare finalmente lo scudetto, però sarà un canto del cigno. Invece diciamo che arrivano dei segnali incoraggianti ed è giusto evidenziarlo. Allora io passo un po' alle domande, direttore, dei nostri ascoltatori, che al 3318200213 qui su TMV Radio, al nostro spazio editoriale, accomodati in questo bar virtuale, le fanno delle domande. Prima di tutto le chiedono una sua sensazione su quello che sono le volontà, se confermate, di Buffon di cercare una squadra dove poter giocare di più. Che cosa significa, le chiedono?
No, significa che questo eccezionale mito del calcio mondiale, stiamo parlando di un atleta 43enne, i cui record ormai non si contano più, voglia trovare entro i 45 anni, perché questo è l'obiettivo che Buffon ha fissato prima di chiudere l'attività agonistica, una grande squadra che gli consente di essere titolare. In caso contrario, accetterà la proposta della Juventus di rimanere per un'altra stagione a fare il vice di Szczęsny. Peraltro vorrei ricordare come Buffon, di rientro dal Paris Saint-Germain, si sia comportato con l'umiltà, che è la grande caratteristica di ogni fuoriclasse, si sia messo a disposizione della società, abbia declinato l'offerta formulata da Chiellini di indossare di nuovo la fascia di capitano, e abbia, in virtù anche di un eccellente rapporto intrattenuto con Szczęsny, che va oltre la questione meramente professionale, si sia sempre fatto trovare pronto ogni qualvolta è stato chiamato in causa. E basti parlare con i preparatori atletici della Juventus per capire quanto ottima sia la sua condizione atletica e la sua condizione psicofisica. Quindi è assolutamente legittimo da parte sua questo desiderio. Poi, come sempre, tutto passerà dalla fatidica cena con Andrea Agnelli, al quale Buffon è legato da un rapporto di profonda stima e amicizia. Già due volte in passato Agnelli ha fatto leva sulle sue capacità di persuasione, convincendo Buffon a prolungare il suo rapporto con la Juventus. Vedremo come andrà a finire, però io lo trovo assolutamente legittimo e al tempo stesso un grande segnale lanciato da un fuoriclasse che evidentemente è capace di rigenerare dentro di sé gli stimoli per mantenersi ad alto livello nonostante abbia 43 anni. D'altra parte Ibrahimovic, che di anni meno ne ha soltanto 4, ne è una dimostrazione da parte.
Sì, condivido, direttore. Intanto qualcuno dice: io preferirei vedere ancora Buffon in porta piuttosto che Szczęsny. E le chiedono: il direttore mette Szczęsny tra i primi 10 portieri al mondo? Io no, e lo venderei subito.
Beh, io non sono, rispetto questa opinione, ma non sono assolutamente d'accordo. Szczęsny ha dimostrato, soprattutto in questa stagione, quale sia il suo valore assoluto. Secondo me, per i primi 5 portieri al mondo.
Io, sì, tra l'altro. No, è una cosa però va detta forse, direttore, che qualora, e dico qualora, chiaramente facciamo fantacalcio da questo punto di vista perché è tutto in stand by, però la Juventus dovesse trovare il filone con il rapporto con Raiola per provare ad arrivare a un accordo con Donnarumma, è chiaro che Szczęsny diventa uno dei pochi giocatori con cui la Juventus potrebbe fare plusvalenza, l'altro sarebbe Dybala più o meno, no? Credo che proprio e non ci sarebbe difficoltà.
Ma io francamente su Donnarumma mi auguro, come stimatore del portiere della Nazionale e del Milan, di questo nuovo grande Milan che da un anno a questa parte è protagonista di una risalita ai massimi livelli davvero fuori dall'ordinario, mi auguro che un accordo venga trovato. Noi stiamo parlando di un ragazzo di 22 anni, del quale siamo abituati a discettare considerandolo un veterano. In realtà lo è già del nostro campionato, perché essendo stato lanciato da Sinisa Mihajlovic quando aveva 16 anni e mezzo, in 5 anni e mezzo ha raggiunto vette assolutamente considerate la sua giovanissima età, sia nel proprio club, di cui è diventato un simbolo, oltre che capitano quando gioca a Romagnoli, e sia in nazionale, della quale è diventato titolare fisso, stasera a giocare a Sirigu, ma perché c'è una comprensibile alternanza di Cisetta Mancini, essendo la terza partita nell'arco di 6 giorni disputata dagli azzurri. Quindi francamente mi stupirei molto se un campione del calibro di Donnarumma andasse a rafforzare una prima rivale del Milan anche nella prossima stagione, nella lotta per il titolo, nella corsa a un posto a Champions League. Però è altrettanto vero che se parti continuano a trattare, già questo è un buon segno. Comunque anche su questo versante sono convinto che la selezione si sbloccherà nella fase finale del campionato.
D'accordo, anche perché poi comunque insomma adesso sono altri pensieri e tutti devono restare concentrati su quello, poi si lavorerà sotto traccia quando finirà il campionato. È vero che poi c'è anche l'europeo, però si lavorerà per risistemare un po' il tutto. Allora vado avanti con le domande dei nostri ascoltatori. Volevo sapere dal direttore cosa ne pensa della questione diritti TV. Ritiene che possa esserci un accordo di trasmissione per la A tra DAZN e Sky, e se quest'ultima è interessata a riprendere la B?
Beh, intanto la cronaca ci ha raccontato come lunedì ci sia stata una fumata nera per la coesclusiva di 3 delle 10 partite che sono al centro della giornata, sono state al centro da recente di TV, che ha visto DAZN assicurarsi l'esclusiva. Questo è un fatto epocale, perché per la prima volta una over the top, cioè un'azienda che opera su internet in streaming, si è assicurata l'esclusiva del campionato di Serie A. È evidente che Sky ritornerà all'assalto, ma ci sono anche altri partner. C'è Amazon, c'è Mediaset, che è fortemente interessata a soffiare alla Rai la Coppa Italia e la Supercoppa di Lega. Tutto questo va a vantaggio della Lega di Serie A, certo, che ha innescato questo meccanismo, perché nell'anno della pandemia più che mai provvidenziali risultano essere gli introiti presenti e futuri garantiti dalle televisioni. Vedremo, perché adesso c'è un nuovo bando, quindi entro comunque la fine di giugno la questione verrà risolta. Un dato è fuori discussione, che l'avvento di DAZN con il suo potente alleato TIM, che garantirà ovviamente, intende garantire la massima copertura sul territorio nazionale della trasmissione delle partite, costituisce una svolta storica. Quindi vedremo, e anche sono molto curioso di verificare direttamente nella prossima stagione quali e quante saranno le novità annunciate dall'amministratrice delegata di DAZN, Veronica Di Quattro, circa le modalità di trasmissione e di coinvolgimento degli spettatori di ogni singola partita.
Detto che il calcio deve essere fruibile da tutti, come ci chiedono tanti ascoltatori. Direttore, questa domanda è un po' complicata da rispondere in poco tempo, però lei ha una grande capacità di sintesi, quindi sono sicuro che riuscirà a soddisfare il nostro ascoltatore, che le dice: Torino-Lazio, Lazio-Torino, che idea si è fatto delle due partite del direttore? Immagino faccia riferimento chiaramente agli episodi.
Cerco di essere quanto sintetico. Intanto, l'errore, il peccato originale di questa vicenda risiede nel fatto che il giorno in cui il Torino, attraverso il comunicato dell'azienda sanitaria piemontese, non aveva potuto presentarsi allo stadio olimpico per l'insorgenza di numerosi casi di positività al Covid in seno all'ambito granata, la partita sarebbe dovuta essere rinviata subito dal Consiglio di Lega, e la data c'era già, il 7 aprile, e si sarebbe evitato di innescare questo procedimento, che poi di primo e di secondo grado adesso finirà davanti al collegio di garanzia, al punto che una decisione definitiva verrà presa credo entro la fine di aprile, e una data possibile sarà quella del 19 maggio. Ma qualora questo accadesse, bisognerebbe spostare la finale di Coppa Italia dall'Olimpico, che sarebbe teatro di Lazio Torino, a Reggio Emilia o a Milano. In secondo luogo, è evidente che la giustizia sportiva in primo e secondo grado non potesse non informarsi al precedente di Juventus-Napoli, certo, stabilito e decretato dal collegio di garanzia. In terzo luogo, però, non mi è piaciuto per niente, infatti noi oggi in prima pagina chiediamo Lumi a Cairo e speriamo che ci risponda, nelle motivazioni della decisione di secondo grado c'è questo riferimento alla furbizia, cito testualmente, del club Granata, che certamente ha irritato molto i tifosi del Torino. i quali preferiscono sconfitte amare piuttosto che vittorie, anche se giustizie sportive, che possono essere inficiate da dubbi o da remore. E quindi è evidente che adesso la Lazio, forte anche di queste motivazioni, si rivolga al collegio di garanzia e punti ad vincere la causa sportiva contro il Torino. Quindi la vicenda che sembrava dovesse chiudersi in secondo grado invece è tuttora aperta.
Direttore, invece per quanto riguarda il caos tamponi, le chiedono, lì rientra un po' in una situazione, provo a sintetizzare io il concetto di tutti, di protocollo, che poi sostanzialmente il difetto originale è che l'autorità sanitaria naturalmente doveva avere il predominio sul protocollo, e quindi questo protocollo è stato una cosa formale destinata a crollare subito, che poi è crollato subito il 4 ottobre, e quindi da quel momento in poi tutte le carte si sono rimescolate.
Io penso che intanto noi abbiamo vissuto e stiamo vivendo tuttora una situazione eccezionale, e nessuno ha in tasca una ricetta o una formula magica capace di risolvere immediatamente ogni problema in materia, nella fattispecie, di positività al tampone. Il protocollo è servito come per ripartire, perché altrimenti il campionato, i campionati di Serie A, di B e poi quello di C non sarebbero mai ripartiti. È chiaro che un conto è la situazione al 4 ottobre e un altro è la situazione al 31 di marzo, quando peraltro è scattata la campagna di vaccinazione. Quindi ogni situazione, ogni singolo caso deve essere valutato perché è storia a sé. È altrettanto vero che prima di tutto viene la salute. E quindi è evidente che le autorità sanitarie abbiano il diritto di prendere decisioni che per quanto possano risultare dolorose, però sino allo stato attuale, sino ad ora, con l'eccezione del caso Juventus-Napoli e del caso Lazio-Torino, hanno consentito al campionato di Serie A di andare avanti attraverso un percorso, facendo un percorso irto di ostacoli, senza dimenticare il costo dei tamponi e di tutta l'operazione di prevenzione che è a carico del singolo società. Vorrei che questo non me lo sia mai dimenticato, e soprattutto non me lo sia mai dimenticato il fatto che i professionisti del calcio, come è giusto che sia, in questi mesi si devono sistematicamente sottoporre ai controlli sanitari, ed è un prezzo che pagano volentieri per poter continuare la loro attività.
Giusto evidenziarlo, e ci torneremo in maniera più diffusa. Intanto grazie direttore Iacobelli, come sempre.
Grazie a voi, è stato un piacere. Buona giornata a tutto sport.